Buonasera, buon inizio settimana. Buonasera, partiamo da Nat. Ciao Nathalie, un abbraccio, ci siamo visti ieri a Bologna e ti mando un abbraccio anche a Narita, tu sai perché. Allora, stasera parliamo fondamentalmente dei dazi, però prima voglio dire due parole, lo farò prima della sigla, su una cosa che riguarda la politica italiana. Allora, conoscete Nino Cartabellotta? Nino è il presidente del GIMBE, che è una fondazione che fa un lavoro meritevole, non sempre esente da critiche. Io, per esempio, mi ricordo di aver criticato qualche anno fa, credo 4 anni fa o 5 anni fa, un rapporto in cui si chiedeva attraverso questo studio, anzi si denunciava il fatto che la spesa sanitaria, la spesa pubblica sanitaria fosse diminuita, e mi ricordo che avevo contestato il fatto che fosse realmente diminuita, perché sembrava che fosse diminuita in valori assoluti, cosa che non era. Il fatto che si chiedesse più spesa pubblica a prescindere da come questa spesa venisse impiegata. Detto ciò, Nino è una persona molto per bene, che fa un lavoro meritorio e meritevole, e l'altro giorno ha, come dire, criticato il governo perché alcuni decreti attuativi che poi rendono operativi, possono rendere operativi possono rendere operativo il decreto, quello salva lì, quello che serve a ridurre le liste d'attesa, non sono stati ancora attuati. Fa bene a lamentarsene pubblicamente, ma non è tanto questo. Quello che mi ha abbastanza colpito è la reazione scomposta da parte dei ambienti della maggioranza, in particolare alcuni senatori della maggioranza di Fratelli d'Italia, e non perché si lamentino, ma perché sembra che ci sia questa cosa, questa intolleranza alla critica da parte della maggioranza, che forse è una delle parti più fastidiose di questa maggioranza. È una maggioranza che, magari ottemperando alla cultura dalla quale proviene, non ama particolarmente, anzi è un eufemismo questo, non tollera di essere criticata. È vero che la sanità italiana è una situazione complicata. È vero che la situazione complicata non deriva da scelte di questo governo, ma sono frutto di scelte, è frutto di scelte antiche, a cui si è cercato spesso in malo modo di porre rimedio. Di solito il rimedio che viene chiesto è quello appunto della spesa, dell'aumento della spesa tout court. Questo è profondamente sbagliato, così la penso. Cercato di giustificarlo più volte, di spiegare più volte per quale motivo aumentare e basta la spesa non serve a migliorare i servizi. Qualche volta è necessario, ma in generale se non si procede con una riforma profonda di alcuni meccanismi, penso per esempio al meccanismo di delega dei centri di spesa alle regioni, aumentare la spesa non servirebbe a niente, aumentare il montante della spesa pubblica non servirebbe a niente. Però dicevo, la cosa fastidiosa, la cosa che ha colpito molto anche Nino, è questo attacco sconsiderato che viene fatto non soltanto a lui, ma a tutti quelli che osano criticare il governo e che lo fanno, diciamo, con un po' di visibilità superiore a quella che abbiamo noi, no? Io l'altra sera, venerdì scorso, nell'ultima puntata della settimana scorsa di Daily Spot, ho per l'ennesima volta criticato molto questo governo e soprattutto alcune uscite di esponenti del governo. Quando però sali di livello, quando assumi una rilevanza pubblica, gli esponenti del governo non sopportano di essere criticati, anche a costo di mentire, cosa divertente, poiché soltanto uno dei 7 decreti attuativi è stato varato dal governo, questo non lo posso negare, però l'incipit di chi criticava Nino Cartabellotta era che stava dicendo una menzogna. Non lo stava dicendo una menzogna, stava dicendo una cosa che è assolutamente vera che peraltro non è neanche nuova, perché i ritardi dei decreti attuativi, lo sappiamo, sono una delle piaghe della nostra architettura legislativa. Però mi faceva piacere, come dire, difendere pubblicamente una persona per bene quale Nino Cartabellotta, e sperare, insomma, che magari che continui nella critica costruttiva, perché le sue sono critiche costruttive. Ripeto, non sempre mi trovo d'accordo con lui, però so che è una bravissima persona, lo so personalmente che è una bravissima persona, e quindi non merita queste reazioni, diciamo così, non esattamente democratiche, non esattamente ortodosse da parte di esponenti della maggioranza, che mal sopportano che ci siano voci che criticano il governo. Ovviamente l'accusa che viene fatta immediatamente dopo è, ecco, sono dei comunisti, ecco, sono dei rossi. Sciocchezze, proprio sciocchezze clamorose. Mi piaceva denunciarlo e lancio la sigla. Nessun politico ama le critiche. È vero, i politici sono un po' suscettibili tutti, alcuni più di altri. Ci sono politici che magari non in modo così diretto non sopportano le critiche. Me ne sono venuti un paio in mente, così non li faccio i nomi stasera. E ci sono politici che non soltanto non le sopportano, ma reagiscono appunto con le accuse che non hanno senso. Bene, questi sono peggio, dice Paolo. Esatto, questi qui sono un tantino peggio rispetto comunque ad un panorama politico, ad una classe politico-dirigenziale italiana che in genere non sopporta le critiche. Allora, lanciamo la sigla e poi ci addentriamo anche un pochino nella storia economica. Facciamo anche un passaggio di storia economica per capire, o meglio, per provare a capire dove sta andando a parare Mr. Donald Trump. Sigla. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Oh, allora, citiamo subito Marco Sabatini, che ha colto perfettamente l'origine del titolo che ho dato alla puntata. Io tigro, tu tigri, e gli dazia. Bravo, bravo Marco. Ma bravi tutti quanti quelli che sono in chat, che seguono questi appuntamenti serali con il Daily Spot. Ah, a proposito, mi fermerò qualche giorno, sto andando in burnout, ho bisogno di riposare un pochino, quindi non ve la prendete, poi ci rivediamo probabilmente o giovedì o venerdì, ma un paio di giorni molto intensi, e ho pensato che sia il caso di fermarsi, tanto metteremo qualcos'altro al posto del Daily Spot nelle prossime serate, quindi non vi abbandoniamo. La campagna associativa, mi raccomando, iscrivetevi, associatevi. La campagna associativa sta andando estremamente bene, siamo molto contenti, credo che siamo arrivati a 1000 associati o poco meno, ma abbiamo un trend che è costante di circa 20 associati al giorno, che è un buonissimo numero, siamo veramente molto molto contenti. Grazie, dateci forza, dateci sostegno, associatevi, aiutateci anche a produrre contenuti. Ieri a Bologna un po' di persone, scusate, mi ha fermato, che vogliono dare una mano, benissimo. Come al solito l'invito è quello di scrivere sul sito, di compilare un breve form per dire in sostanza che cosa, chi si è, che cosa si vuole fare, eccetera. Sono anche delle posizioni aperte sul sito, però appunto entrate nella nostra community. Allora, ci sono un paio di commenti che dopo vi farò leggere. Grazie Natalie. Grazie Natalie. Allora, i dazi non sono una cosa nuova. Io ho selezionato nella memoria, che ogni tanto mi fa difetto, ma che generalmente funziona discretamente bene, un paio di episodi che riguardano l'Italia e non soltanto l'Italia. Il primo episodio di dazi, che ebbe un effetto pesantissimo, devastante, in un'altra epoca, era l'Italia postunitaria, era l'Italia di fine 800, era l'Italia che si avvicinava, o meglio, stava costruendo una sua posizione nel mondo e nell'Europa del tempo, che ricordo era un'Europa delle nazioni, era un'Europa che poi sarebbe, ahimè, precipitata, ahi noi, precipitata nell'orrore della Prima Guerra Mondiale, quell'Europa in cui appunto veniva esaltata lo Stato in quanto nazione, in quanto portatore di valori propri ed esclusivi, e quindi per effetto di questo, di questa coloritura, di questa caratterizzazione dei valori propri della nazione, sto usando parole non a caso, si contrapponeva, i paesi, gli stati, le nazioni, si contrapponevano ad altri paesi, stati e nazioni, poi sappiamo come andava a finire. Ebbene, in quell'Europa, l'Italia che era appena nata, decise in qualche modo di rispondere a delle spinte che venivano dal nostro primo partner commerciale dell'epoca, che era la Francia. La Francia soffriva, la Francia ha sempre avuto questo atteggiamento un po' strano, un po' divago. L'ho raccontato anche quando ho fatto la storia, quella serie legata all'Unione Europea, no? Alla nascita dell'Unione Europea. La Francia è sempre stata così, ha sempre avuto, mi viene da dire, quasi delle spinte, diciamo così, europeiste, ma che erano in qualche modo anche egemoniche. E poi si è ritirata dai tavoli, ha deciso di mostrare i muscoli quando alcuni interessi nazionali, nella fattispecie spesso interessi nazionali legati al mondo dell'agricoltura, delle produzioni agricole, sembravano essere messe in dubbio dagli scambi commerciali, sembravano essere messe in pericolo dagli scambi commerciali che si aprivano pian piano. Ripeto, stiamo parlando di tantissimo tempo fa e il mondo è cambiato, il mondo cambia rapidamente da un decennio all'altro, immaginate quanto è cambiato questo mondo a distanza di 150 anni. Comunque la Francia mise dei dazi ai prodotti agricoli italiani nel 1872, credo. Dopo qualche anno l'Italia rispose. L'Italia era in costruzione, come diceva Massimo D'Azeglio, gli italiani non erano ancora fatti, c'erano delle profonde differenze nel tessuto sociale e economico italiano. C'era un'Italia meridionale che era assolutamente arretrata, con tassi di analfabetismo giganteschi. A proposito, parlerò di queste cose, a breve arrivano i podcast, il mio podcast, come ho detto, sarà Storia dei partiti politici italiani. Credo che sarà molto interessante per comprendere da dove nascono le ideologie dei partiti, ma anche per comprendere come si evolvono e come si è evoluta la storia politica italiana dall'unità ad oggi. E l'Italia rispose con questi controdazi, perché voi sapete che a dazi si risponde con dazi, no? Io dazio, tu dazi, li dazia, eccetera, eccetera. Esattamente a quello che sta avvenendo adesso. Quali furono i risultati di questi dazi fra Italia e Francia? Ci fu un crollo dell'export italiano, ovviamente. Era un risultato atteso e in parte anche scioccamente desiderato, ma ci fu anche una grande difficoltà dell'economia italiana a risollevarsi. Devo dire che l'Italia del Nord, che pure produceva manufatti, semilavorati e anche prodotti agricoli che erano poi destinati all'industria nascente francese, soffrì un pochino meno, ma soffrì anche quella. Il risultato fu fondamentalmente che si acuì anche la distanza, che già era molto grande, fra Italia del Nord settentrionale, che cominciava a impiantare delle industrie, e Italia del Sud arretrata e agricola che rimase al palo, che rimase ferma. Le distanze si accentuarono, l'Italia soffrì moltissimo, l'economia italiana di questo giovane regno unitario soffrì moltissimo, ma soffrì anche la Francia. Soffrì anche la Francia, in misura minore rispetto all'Italia, ci sono anche i dati. L'export francese nei confronti dell'Italia si ridusse di circa un terzo, l'export italiano nei confronti della Francia si ridusse a un terzo. Quindi le due economie ne soffrirono tanto. C'è un altro episodio che mi piace ricordare, che è quello che riguarda invece gli Stati Uniti, che è lo Smoot-Hawley Tariff Act. Siamo negli anni della Grande Depressione americana e questo senatore Smoot, fortemente convinto, era un repubblicano, guarda caso, fortemente convinto, guarda caso, che i dazi facessero bene all'economia americana, riuscì a far passare questa misura, questo tariff tax, molto violenta. I dazi erano, mi pare, del 60% sui prodotti, ed erano dazi verso tutto l'import. Non soltanto, erano, Alessandro, 60% circa, adesso 60-65, siamo lì comunque. E probabilmente uno dei motivi per cui fu decisa una politica economica, che peraltro fu molto avversata dagli economisti dell'epoca, di questo tipo, era dovuto alla, come dire, al tentativo di reagire a quella che era stata appunto la Grande Depressione. No, stiamo parlando della crisi del 29, Mr. Moy, 1929. Si pensava di reagire a quella enorme crisi, a quell'enorme spirale di crisi che si avviò nel 1929, proteggendo l'economia. Inutile che adesso ricordi anche le foto dell'epoca, no? Con le persone che non avevano da mangiare, con le persone che perdevano i posti di lavoro e così via. Si decise di rispondere, mi pare che fosse Hoover il presidente, si decise di rispondere a questa grande crisi, come dire, proteggendo attraverso i dazi le imprese e i lavoratori americani. Il risultato fu devastante. Molto spesso, quando si ricorda la crisi del 29, si ricorda anche giustamente da dove scaturì la crisi del 29, dalla grande bolla, anche bolla tra l'altro finanziaria, che poi diventa immobiliare, che poi diventa dei valori di borsa, e si ricorda spesso il New Deal, quello di Roosevelt, che venne dopo Hoover. Non si ricorda che cosa fu fatto di sbagliato durante gli anni immediatamente successivi alla crisi del 29. Ecco, durante gli anni successivi alla crisi del 29 ci fu questa follia. La follia che rallentò la ripresa naturalmente, ma aggravò lo stato di crisi. Anche qui il commercio mondiale in generale crollò il PIL mondiale. Tenete presente che, a differenza di oggi, all'epoca gli Stati Uniti esportavano più di quanto importavano. Adesso le cose sono ribaltate. L'export degli Stati Uniti crollò naturalmente, crollò anche l'import, ma crollò soprattutto l'economia mondiale. Questi sono solo due esempi che si possono fare di come il commercio mondiale, quando è fatto attraverso le armi delle imposte, delle tasse, dei dazi, può avere un impatto pesante su tutta l'economia. Oggi immaginate che l'economia è intersecata, intrecciata, ordine di grandezza superiore a quanto non fosse intrecciata nel 1929, nel 1930, 32 e così via. Enormemente più connessa. Quindi immaginatevi quale potrebbe essere il danno provocato in generale, chiaramente con delle differenze fra uno Stato e l'altro, da una politica dei dazi tout court fatta erga omnes da Trump. Eppure Trump è questo quello che sta minacciando. Daziami ancora adesso, bellissima anche questa. Bravo Cristoforo. Cosa sta facendo Trump? Allora, metterei dazi? Sì, metterei dazi. Però c'è... Io ho sempre parlato, quando ho parlato di Trump, di un atteggiamento di Trump che è fondamentalmente di minaccia. Trump l'abbiamo conosciuto. Trump è stato un presidente minaccioso nel suo precedente mandato. È stato un presidente, è un presidente minaccioso oggi. Alle minacce, tra l'altro, fa seguire con maggiore frequenza gli ordini esecutivi, proprio a dimostrare che non basta parlare, non vuole soltanto parlare. Ma la mia impressione è il fatto che oggi i dazi nei confronti del Messico siano stati sospesi, per un mese per ora. La mia impressione è che lui voglia utilizzare, posto che i dazi li metterà qualche volta, voglia utilizzare i dazi come un'arma di ricatto, una sorta di mafiosità in salsa brooklina. O fai come ti dico, o fai i miei interessi, o vieni incontro a quelli che sono i miei desideri, oppure ti bastono, e ti bastono con i dazi. E finché bastona con i dazi ci può anche stare. Speriamo che non bastoni diversamente, no? Penso alla Groenlandia, a Panama, un po' meno al Canada in realtà. E infatti la presidente messicana ha capito, o le è stato detto, che il grande problema che ha Trump con il Messico non è tanto l'import, che pure è importante, non è tanto la bilancia commerciale, che pure è importante, quanto piuttosto quella grande promessa che lui ha fatto nel precedente mandato, che ha ribadito con maggiore forza in questo nuovo mandato, che è l'immigrazione. E infatti l'accordo sembra che sia stato trovato con l'invio della Guardia Nazionale Messicana ai confini per fermare quest'onda migratoria che, a detta di Trump, metterebbe a rischio la tenuta sociale di un paese gigantesco come gli Stati Uniti. Probabilmente potrebbe mettere a rischio la tenuta sociale nel Texas, posto che il Texas è sempre stato paese di transito per i messicani, o forse per l'Arizona, o forse per la California, non lo so. Comunque, Trump l'ha usato come arma e un primo risultato, appunto, l'ha ottenuto. Poi ci sono i dazi nei confronti del Canada. Ora, io non credo che Trump voglia, come dire, utilizzare i dazi in cambio dell'annessione del Canada. Però qualche cosa, probabilmente, in una sorta di riequilibrio, il Canada esporta, esporta materie prime verso gli Stati Uniti, ma esporta anche prodotti meccanici. E probabilmente questi dazi resteranno, anche perché il Canada, Justin Trudeau, sebbene azzoppato, però Justin Trudeau è sempre uno che mi è piaciuto. Sapete i problemi politici che ha, interni, che ha Justin Trudeau, però uno che lotta, è uno che, insomma, giustamente, essendo ancora per poco premier di un grandissimo paese, cerca di farsi rispettare e non vuole mostrare il lato debole a Trump. Sarà molto interessante vedere quello che succederà. E quindi ha risposto che ci sarà una reciprocità nei dazi all'inizio del 25%, fino a poi arrivare ad aliquote anche superiori, in modo che i dazi complessivamente raggiungeranno la cifra, una cifra compresa tra 120 e 150 miliardi di dollari. È una guerra che non conviene a nessuno dei due. Trump ha detto che, ed è singolare, che mentre in campagna elettorale diceva che gli Stati Uniti, gli americani ne avrebbero giovato, se ne sarebbero giovati, adesso dice che sì, può darsi che soffriremo, però vedrete che alla lunga sarà un bene per noi. È già una prima marcia indietro, che è interessante. Ho sempre detto, se ricordate, che Trump è un cane che abbaia moltissimo, ma che morde poco. Poi che morda lo fa, attenzione. Però è un bullo, ecco, come dice Francesco, fondamentalmente è un bullo. La sua è una forma di bullismo molto estrema, tanto è vero che poco fa dicevo che a me sembrano atteggiamenti un pochino paramafiosi. O fai come dico io o ti incendio il negozio. Cosa farà con l'Europa? Allora, l'Europa sembra, poi bisognerebbe capire, che abbia trovato in, e anche lì è curioso il fatto, perché stiamo parlando di un leader europeo che ha i giorni contati, questo mese, il 23 se ricordo bene, si vota in Germania, Scholz ha dato una risposta estremamente dura. La Callas, che a me piace sempre di più, ha dato una risposta ancora più dura. Vedremo quale sarà l'atteggiamento della von der Leyen e vedremo soprattutto che cosa si deciderà non tanto in Commissione quanto in Consiglio d'Europa con gli altri capi di governo. Però sembra che l'atteggiamento dell'Europa sia quello di non piegarsi alle minacce di Trump. La Cina, che teoricamente dovrebbe essere il grande nemico degli Stati Uniti, il grande nemico evocato mille volte dagli Stati Uniti, tra l'altro da correnti che sono trasversali e non soltanto proprie del trumpismo e del Partito Repubblicano, la Cina per adesso sembra beneficiare, fra virgolette, i dazi più bassi del 10%. Evidentemente Trump ha deciso prima di occuparsi dei vicini e poi di occuparsi di quelli lontani. La Cina, che si trova in una posizione molto diversa da quella europea, ha detto, vabbè, attiveremo una procedura all'interno del WTO. L'Unione Europea, intanto vedremo che cosa arriverà. Quello che mi sento di dire, e di questo sono abbastanza certo, anche se è una previsione, ve lo faccio vedere. Se Trump vuole utilizzare la minaccia dei dazi per ottenere dal Messico un controllo dei borders, delle frontiere, e ottenere dal Canada, vedremo che cosa, Trump utilizzerà i dazi, la minaccia dei dazi, per ottenere due cose. Beh, la prima la sappiamo, abbiamo detto tante volte, è quella relativa alle spese militari. Ecco, una contropartita per il Canada potrebbe essere anche questa, le spese militari, perché Trump è arrivato a dire che la sicurezza del Canada dipende dagli Stati Uniti e per questa ragione i canadesi dovrebbero passare sotto la bandiera a stelle e strisce. Quindi probabilmente anche lì che vuole andare a parare con il Canada. Nel caso dell'Unione Europea, al netto delle singole situazioni, quella italiana specifica nei confronti degli Stati Uniti l'abbiamo affrontata qualche settimana fa, nel caso dell'Unione Europea io sono abbastanza certo che quello che vuole ottenere Trump lo vedete in questi due grafici a torte. Che cos'è? Sono l'import, è l'import europeo, quindi è il dato aggregato dell'import di gas naturale liquefatto. Ci sarebbe anche l'import del petrolio, che è altrettanto interessante, ma prendo questo qui che è più interessante. Come vedete, gli Stati Uniti fanno già la parte del padrone. Spero che si legga abbastanza bene, altrimenti ve lo ingrandisco un pochino, che forse faccio cosa giusta. Ora si dovrebbe vedere un pochino meglio. Vediamo come si vede. Sì, si vede decisamente meglio. Gli Stati Uniti, come vedete, fanno già la parte del padrone. Questi sono i dati aggiornati, non ci sono dati relativi al quarto trimestre. Anzi no, questo è il terzo quarter del 2024, quindi sono dati abbastanza recenti. Vedete che la variazione che c'è fra il quarter precedente e quello di nostra che stiamo usando non è particolarmente significativa perché l'import di materie prime, di gas naturale, dipende da molteplici fattori. Quindi questa differenza tra il 46,5 del terzo quarto del 23 e il terzo quarto del 2024 non è particolarmente significativa. Probabilmente ci sono altri fattori che incidono su questo calo. Ma secondo me quello che vuole fare Trump è obbligare l'Unione Europea, gli Stati membri dell'Unione Europea, come dico oramai da un po' di tempo, vista la divisione che c'è in Unione Europea, è aumentare questa fetta di torta blu fino a portarla circa al 50%. Perché dico il 50%? Perché guardate qui, una parte considerevole, e qui ci sarebbero altre riflessioni da fare, e le faremo molto presto, è ancora appannaggio della Russia, 18,9%. Certo, è molto più rispetto al 9,8 del 2023, ma dicevo prima, ci sono altri fattori che incidono sul dato puntuale del periodo. E allora sono certo che Trump dirà agli Stati europei, all'Unione Europea, se volete che io non metta i dazi, dovete comprare da me più di quanto già non fate. Se volete che non metta i dazi, dovete rapidamente, in tempi ultra rapidi, aumentare le spese militari, perché noi americani non abbiamo più voglia di proteggervi. Ci riuscirà? Io credo di sì. Se l'atteggiamento europeo però è quello di... Ah, a proposito, quanto vale l'export, o meglio, quanto è sbilanciata la bilancia commerciale europea nei confronti degli Stati Uniti? Beh, siamo in surplus di circa 150 miliardi. E sarebbe anche di più questo sbilanciamento se non ci fosse l'Irlanda, che come sapete è sede europea di molte grandi aziende americane nel settore della tecnologia e dei servizi. In definitiva, così vado a chiudere, Trump è un mafioso, è un bullo, è un manigoldo, che come ho detto tante volte, intanto ha una visione abbastanza distorta dei processi economici. In secondo luogo, ritiene, da uomo evidentemente che pensa come essere di un'altra epoca, di un altro secolo, che l'esibizione dei muscoli faccia bene. L'altra sera sfidavo i sostenitori di Trump italiani di fronte a questa minaccia. Sono molto curioso, lo ribadisco, di vedere come i sostenitori di Trump in Italia accetteranno la minaccia, come tratteranno la minaccia, come tratteranno i dazi quando la minaccia si concretizzerà. Staremo a vedere. Quello che so è che ogni limite, ogni ostacolo al commercio mondiale produce degli effetti negativi non soltanto sul commercio mondiale, ma su tutte le parti in causa, che sono tanto i lavoratori, tanto le imprese americane, quanto i lavoratori e le imprese europee. Roberto Buono suggerisce di fare un open mic, ma vedremo, dai, vedremo. Magari quando comincerà ad arrivare qualche notizia un pochino più interessante. A Mauro è piaciuta l'espressione manigoldo. Ne potrei usare altre, vedremo. Magari sì, possiamo fare un microfono aperto, magari invitando anche un po' di persone che con gli Stati Uniti ci lavorano, magari perché esportano. Vedremo, vedremo, vedremo. Intanto, prima di chiudere, vi posso annunciare che di commercio internazionale registreremo giovedì pomeriggio con Elisa Borghi, la professoressa Elisa Borghi della Bocconi, che parte del nostro consiglio scientifico, e con un altro prestigiosissimo componente del consiglio scientifico, che è Gianluca Clementi. Quindi sicuramente affronteremo con loro anche il tema del commercio internazionale e dei dazi che sta minacciando Trump. Va bene. Allora, questa è interessante perché una delle, non l'ho detto, ma sia nel passato lontano che nel passato recente, ai dazi si è cercato, e forse in alcuni casi era addirittura una strategia, si è cercato di porre rimedio attraverso accordi bilaterali o trilaterali o multilaterali. Cioè si combatterebbe in questo caso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, scambiandolo, e questo è un po' figlio dei tempi, con accordi bilaterali o trilaterali. Tra l'altro, un accordo trilaterale, il cui acronimo adesso non mi ricordo, c'è già fra Stati Uniti, Canada e Messico, guarda un po'. È possibile che Trump, con la minaccia dei dazi, intenda rivedere a suo favore quell'accordo. Mi spiace, non mi ricordo, ma non posso ricordarmi tutto, l'acronimo, il nome di questo accordo. No, non è il NAFTA, mi riferisco a un altro. Il NAFTA è una cosa un po' più grande dell'accordo a cui sto pensando. Ringrazio sia Clamos che Roberto Buono, non mi sto riferendo al NAFTA, ce n'è un altro ancora, non mi ricordo come si chiama in questo momento. Il NAFTA è più grande, più importante, anche più allargato. C'è uno proprio specifico che mi viene in mente. Va bene, allora, 36 minuti, sono andato lunghissimo. Allora, vi ringrazio, ci vediamo. Bravo, questo qua, USMCA, questo qui è l'accordo a cui mi riferivo. Grazie Roberto, gentilissimo, sempre molto sul pezzo. Ma che bella community che abbiamo. E anche Deepak l'ha trovato. Perfetto, esattamente questo qui. Grazie, adesso arrivano tutti quanti, ottimo. Dai, allora, domani non ci vediamo, mercoledì non ci vediamo, ci vedremo probabilmente giovedì. Ci vedremo sicuramente venerdì per salutarci e per fare la chiacchierata finale della settimana. Poi dopo prometto che degli spot torna nella solita programmazione quotidiana. Però adesso veramente ho delle cose urgentissime da fare e ho bisogno di un paio di giorni di riposo. Allora, sigla, state con noi, iscrivetevi al canale, associatevi. Dov'è la sigla? Non la trovo più. Ciao, buona serata.
Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.